significa un periodo di anni abbastanza determinati, una quarantina d'anni e una generazione, occhio e croce. Ma il termine generazione, come viene usato qui per gli stessi motivi, ha una portata molto più ampia. Per esempio, in questi contesti profetici, di tipo profetico come questo, il termine generazione equivale più o meno a gente, a quello che noi oggi diciamo con gente, questa gente, che vuol dire la qualità, non la, è un riferimento qualitativo e non quantitativo, no? Cioè che non si riferisce alla quantità di durata, alla durata, non so. E così, sempre per lo stesso meccanismo, per la stessa spiegazione, di un linguaggio che non è il nostro. Sembra strano, ma è esatto e scientificamente fondato. La traduzione, le nostre Bibbie sono delle traduzioni, il fatto solo di essere delle traduzioni porta a queste conseguenze, sulle quali bisogna vigilare, essere coscienti e imparare. Ma è una cosa elementare, semplicissima, perché anche noi oggi abbiamo un sacco di modi di dire che non corrispondono al significato delle parole da sole. Però, siccome sono i nostri panni abituali, non ce ne accorgiamo nemmeno. Siccome questi non sono i nostri panni abituali, ci inciampiamo. Quante volte succede che uno... Quante volte succede che sono dei modi di dire che per noi, presi alla lettera, cioè seguendo il significato delle parole abituali, sarebbero incomprensibili, no? Insomma, se uno vi dice vai a quel paese, voi non gli rispondete quale? Perché non gli rispondete quale? Perché sapete benissimo cosa significa, che non vuol dire un paese da determinare. Quindi uno non risponde quale. Però questo ci è istintivo, abituale, perché sono i nostri panni. Se uno vi dice mi hai rotto, voi non gli rispondete. Cosa ho rotto? Non ho rotto niente. Cos'è che ho rotto? Perché uno sa benissimo cosa vuol dire. Però se uno andasse dietro alla parola rompere, dice ma cosa ho rotto? Cosa che succede con gli stranieri, ad esempio. Quando uno straniero impara una lingua che non è la sua, quasi inevitabilmente fa di queste gaffe. Perché? Perché facendo l'operazione istintiva che facciamo noi con la Bibbia, cioè ingabbiando l'altra lingua nelle sue strutture mentali, i conti non tornano e si trova a fare delle gaffe. Così succede a noi se impariamo l'inglese, così succede a un inglese se impara l'italiano. E usa espressioni idiomatiche, come si dice, della lingua inglese in italiano e noi ci ridiamo sopra. Viceversa, usa delle espressioni idiomatiche dell'italiano in inglese e quelli ci ridono sopra, chiaramente, perché non esistono. Cioè, in inglese, per dire portare in giro, si dice tirare le gambe. No? Se uno rendesse in italiano, che non è la sua lingua, questa espressione, e dicesse mi hai tirato le gambe, noi gli diremmo cosa dici? È la stessa operazione, identica, precisa.
Così sono nel discorso che sono riguardo alla comprensione appunto di questo che fatto delle sorelle, sotto c'è stato il problema della verginità di Maria, ma fondamentalmente.
No, ci sta. Primo, quello che abbiamo detto. Primo e fondamentalmente l'ingabbiare nella propria gabbia un linguaggio, sì, e una mentalità. Dopo, come noi sappiamo da altrove, dopo aver fatto questa operazione, siccome sappiamo da altrove, c'è un'altra informazione, che è questa, allora non torna, è fuori il problema.
Va bene.
Questo è il processo.
La controversia è questa qui, no? Allora, io così volevo dire, noi... ho visto perlomeno che c'è molta lotta, no, tra su questo argomento qui. Allora io mi chiedevo dove sta, perché poi si deve dividere così su questo argomento. Qual è l'importanza grande della vita di Maria? Per esempio, non so, adesso una volta un prete diceva, adesso qui tu esattamente così, ma voglio dire proprio le mani sul fuoco, potevano anche esserci dei fratelli. Cioè, io non so se questo è sufficiente per dire che Gesù non aveva fratelli, o non li ha mai avuti poi dopo, no? Allora uno diceva, va bene, scappasse anche fuori che poi se aveva dei fratelli, vuol dire che Maria poi, insomma, dopo Gesù ha avuto altri figli, non tutti donati dallo Spirito Santo, ma cioè, cosa cade nella nostra... Che cosa succede? Cosa... Dov'è il problema? Cioè,
ma il problema non sorge da queste conseguenze qui, che effettivamente non porterebbero grandi cambiamenti, grandi modifiche, tranne che con una porterebbero delle modifiche a chi avesse un quadro della verginità di Maria che fosse assolutamente escludente questa possibilità, no? Chi avesse un quadro che esclude assolutamente questa possibilità, chiaramente ne verrebbe subito una stranezza, no? Qualcosa che fa conflitto. Ora, quando si dicono queste cose qui, non si dicono per affermare una tesi, come spesso succede, perché se per esempio noi avessimo qui qualche fratello cristiano non cattolico, sicuramente farebbe, su questo passo si farebbe subito discussione. Perché? Perché tra le confessioni religiose, cattolica e non cattolica, uno dei contenziosi è appunto questa faccenda qua. Allora, chi, siccome ognuno tira l'acqua al proprio mulino, chi è nel mulino padre, tira l'acqua di questo passo da quella parte, chi è in quell'altro la tira da quest'altra, si finisce chiaramente per discutere, anzi incolparsi a vicenda di manipolare la Bibbia secondo le proprie precomprensioni confessionali. Ora, il nocciolo di questo episodio, di questo conflitto, quando succede, non è tanto la verginità di Maria o il suo significato, quanto la divisione fra le confessioni religiose che ha ben altri motivi storici alle spalle e che poi si giustifica, siccome ha dei grossi motivi storici alle spalle, si giustifica ad ogni occasione, cioè trova un appiglio in qualunque cosa per potersi giustificare, mantenere e sviluppare.
Per tutti,
nel senso che la divisione non è a senso unico, cioè quando ci si divide, quando si fa divorzio, non è che uno che si divide, sono due che si dividono, cioè c'è assolutamente un atteggiamento divisorio di questo genere da tutte e due le parti, e questa è la vera radice di un atteggiamento nei confronti di un passo biblico di carattere confessionalmente, divisoriamente prestabilito. Ecco, la radice purtroppo è grossa. Non è una cosa semplice, non è una questione di un passo biblico, è questione di ben di più. Se si riuscisse a liberarsi da queste contrapposizioni, non dico ideologiche perché non sono ideologiche, comunque aventi delle matrici, delle origini storiche, si andrebbe al passo biblico o ai passi biblici con molta più libertà e con molta più serenità, e si potrebbe dire di i dati della questione sono questi, ed essendo questi il brano non dice né la tesi dell'uno né la tesi dell'altro, può dire l'una o l'altra cosa, può negare l'una o l'altra cosa, non ci sono i dati sufficienti per tranciare la questione, bisogna riconoscere che qui si parla in questo modo, che non prevede le divisioni tra le confessioni. E siccome non le prevede e non doveva parare quei colpi, non para quei colpi, perché non è nato per questo e non parla di questo. Ora, se però noi adesso ci andiamo dalle opposte sponde delle nostre divisioni, o abbandoniamo le sponde, e allora diciamo di qui le cose stanno così, si parla in termini generici che sono questi. Questi termini generici non rispondono in modo preciso, trinciante, questi qui, né in un senso né nell'altro, ma si prestano ad essere letti correttamente in un senso e nell'altro. Dunque la questione della verginità di Maria si gioca ad altri livelli, non certamente su questo brano, che non deve essere trasformato in una battaglia interconfessionale, e che quando lo si trasforma come tale, no. Però dopo la questione si sposta in altri brani, e in altri brani va la stessa regola, cioè o ci si mette a battagliare partendo dalle opposte sponde, oppure si dice, beh, noi quello che riusciamo a capire lo diciamo, quello che non riusciamo a capire non lo diciamo. E allora viene fuori il discorso famoso, altre volte accennato, che è il vero contenzioso di fondo tra cattolici e non cattolici, che se la Bibbia debba essere considerata come un manuale giuridico dove ci si trova quello che è detto e non più di quello che è detto, oppure se, come accennavamo un'altra volta, nel detto c'è anche una grossa fetta di non detto che viene esplicitata dai trasmettitori e dalla storia, dall'ambito vitale della Bibbia, che è la comunità, nella sua storia e nel suo cammino. A quel punto scappa fuori che cose che non sono esplicitamente dichiarate possono essere implicitamente contenute e magari esplicitate da un organo che non è lo scritto, ma è chi fa parlare autorevolmente lo scritto, perché è il suo album di famiglia. Solo in questo contesto può essere compreso come un dato biblico abbastanza buono, abbastanza probabile, cioè più probabile che non improbabile, il dato, l'informazione concernente la coppia Giuseppe e Maria, però arriva, e questa affermazione arriverebbe soltanto a Gesù, non a dopo Gesù, su cui non sappiamo nulla. E non è che ci si pronuncia in maniera sicuramente autorevole su altro. Per cui la questione diventa ridotta al nocciolo, diventa questo. Come è il criterio con cui si considera la Bibbia? Se cioè uno scritto, oppure uno scritto in cui è condensato un patrimonio di famiglia della comunità cristiana. Non lo so, per chi conosce il computer, fra voi è facilissimo fare un esempio per intendere quest'ultima cosa che ho detto. Con il computer si può accorciare, abbreviare, condensare i contenuti di un certo programma mediante una formula che si chiama backup, cioè mediante una specie di condensato di un contenuto che non è tutto scritto sul dischetto, ma ci sono alcuni nuclei, come devo dire, grafici rappresentati sul dischetto, che si possono diluire, da cui si può ricostruire interamente il testo, anche se non è tutto scritto. Questo è... Televideo non lo conosco, non vi so dire se c'è un backup nel meccanismo del televideo, però so di sicuro che una maniera di conservare dischetti in archivio del computer è precisamente il procedimento di backup, che vuol dire non riscrivere tutto, ma usare un procedimento di conservazione, per così dire, condensato, che poi si diluisce nell'operazione successiva e ritorna fuori il testo. Se il testo biblico è un condensato di un patrimonio di famiglia, che quindi nelle mani di questa famiglia acquista tutta la sua portata, allora si comprende anche che, ad esempio, ci siano pronunciamenti dogmatici sui contenuti biblici che non sono esplicitamente affermati. Se non c'è questo tipo di approccio, ma quello giuridico del codice, no? Si dice, questo è un codice, qui c'è scritto così, questo non c'è scritto, quindi non c'è. Se questo è il tipo di approccio, si finisce dall'altra parte. Ora, tu dicevi, se si finisce dall'altra parte, cioè che la verginità di Maria non è considerata come un patrimonio della fede cristiana, che cosa succede? Non avvengono grossi cambiamenti tranne questo, cioè di tutto il resto, tranne questo, non è che cambia granché. Perché? Perché non è affatto indispensabile che Dio, per mandare a noi il suo figlio, debba essersi servito di questa via. Poteva servirsi di un'altra e non cambiava niente. No? Però questo non risolve la questione, perché significa dire, ma siccome a tavolino, ragionando a tavolino, questa cosa non era necessaria, quindi non c'è stata, questo ragionamento non funziona. Cioè, può funzionare per altre cose, ma non per questa, perché io non posso dire, come uomo, alla storia della salvezza gestita da Dio, dunque, nell'ambito della storia della salvezza, questa cosa non era necessaria, se anche non c'era non cambiava niente, quindi non c'è stata. Questo è un ragionamento riduttivo, cioè sono io che ho detto la storia. Capito? Ora, questo procedimento è facile farlo, però è sostanzialmente scorretto. A tavolino, ragionando, non cambia niente, non cambia granché, perché non si può dire che Dio doveva essere obbligato per fare il mistero dell'incarnazione a passare per una via. Anche questo sarebbe ridurre alla nostra dimensione l'irriducibile fantasia, capacità di Dio, no? Sarebbe dire, doveva far così, se no non era Dio. No? Questo è di nuovo riduttivo. Ma è riduttivo anche dire, siccome questo non era necessario, quindi non c'è stato, è lo stesso procedimento. Quindi, stringendo il discorso, sia da una parte che dall'altra, quando si fa controversia su questo argomento, si rivela soltanto che invece di essere discepoli si è diventati avversari. E basta. Questo è il nocciolo della questione. Perché se si rinuncia ad essere avversari, ci si trova di fronte a qualcosa su cui non si può discutere, cioè non si può intervenire noi, si può dire di, non l'abbiamo fatta noi. Non è nelle nostre mani decidere che cosa doveva fare o non doveva fare. Noi ci avviciniamo al testo, onestamente riconosciamo che ci può essere e questo e quest'altro, ma non diciamo siccome è, questo non ci deve essere, oppure siccome è, questo c'è stato. Non siamo noi i padroni della storia della salvezza. Hai capito? Cioè, stringi, alla fine si riduce ad una controversia confessionale. Ecco il nocciolo della questione, perché il vero problema è solo questo. Ed è ora di smettere di di avvicinarci alla Bibbia da avversari invece che da discepoli. A smettere di prendere la Bibbia come strumento di litigio. Insomma, facciamo vergogna e schifo, e basta, bisogna dire così, questo è il nocciolo della questione.
Io dicevo, non cambia niente prima e non cambia niente forse neanche dopo per me.
No, che... a tavolino non cambia niente, no, perché se ci si ragiona sopra si dice, ma insomma, è possibile che perché ci fosse il mistero dell'incarnazione ci sia solo una via? Poi si può mettere i limiti a Dio, si può legargli le mani, doveva far così, se non faceva così non aveva fatto bene. Che discorso, non ha senso, chiaramente a tavolino. Però a tavolino, cioè col nostro discorso, non siamo noi che pianifichiamo Dio, è Dio che ha pianificato noi. E quindi non è corretto fare questo tipo di approccio, perlomeno è rischioso di scambiare il padrone con il servo o il capo con il dipendente. Allora sarebbe meglio non mettersi a fare troppe discussioni su queste cose qui, proprio per il fatto che non è determinante per la fede cristiana, neanche se si potesse stabilire noi ciò che noi non possiamo stabilire. Primo. Secondo, più a fondo ancora, siccome non possiamo stabilire noi ciò che noi non possiamo stabilire, mettiamoci a fare discepoli, che è la cosa più importante.
Io vorrei dire una cosa. Nel sesto,
sì.
34, sbarcando vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Cioè, questa cosa qui, no? Mi ha fatto un po' pensare, no? Perché poi anche, non so, con la lettura del brano, la spiegazione che hai dato, quella di stasera, no? Mi veniva da pensare, perché io per certe cose, delle volte, ho la sensazione che tra Dio e l'uomo, cioè perlomeno l'uomo che si rende disponibile, non ci dovrebbero essere intermediari, cioè non so, io non è che voglio dire, cioè uno potrebbe avere un'illuminazione, no? Cioè un flash di Dio, no? Che automaticamente il mondo scatta, cioè il mondo, cioè le persone del mondo scattano. Allora a questo punto come si deve fare? Seguire quello che uno crede che sia Dio, perché non è conforme a quello che dice il mondo. Non so se riesco a spiegare. Cioè, il fatto di cioè che noi in fondo non, magari facciamo fatica a conoscere questo pastore, cioè com'è veramente questo pastore. Perché, come dico, cioè io personalmente, cioè io capisco per esempio la difficoltà che ha un prete, perché se un'anima, per esempio, una persona va da un prete e gli dice io certe cose magari non mi va di farle, non so, qualsiasi cosa, no? E questo gli dice, ma no, falle, che però in coscienza per quest'anima non è da fare, per dire. E non so se mi sono spiegata.
Ma non so se ho capito bene, se no mi correggi, me lo dici. Penso che la diversità caratteristica fra una religione naturale, naturalistica e la religione cristiana è precisamente questa, che esiste un metro, un'unità di misura, esiste un riferimento con cui misurare, come dicevi te adesso, se è Dio o no. Quello che io penso, o quello che io sento, o quello che, se ho capito bene, quello che volevi dire. Il metro è precisamente la scrittura, la rivelazione storica, quella di Gesù, condensatasi in dei documenti conservati apposta per essere metro. Quindi è caratteristico della nostra religiosità, della nostra fede, del cristianesimo, di avere un metro, cioè che non qualunque cosa viene chiamata Dio, viene da Dio, ma quella che è la rivelazione di Gesù, che è l'unico autorizzato a dire, a rivelare Dio, perché, come dice il Vangelo di Giovanni, è l'unico che lo conosce personalmente. Dunque, esiste un metro. Non misurare con questo metro significa andare per un'altra strada. Esistono altre strade che viaggiano con una propria bussola, con una bussola fabbricata con le proprie, misure, però con una bussola fabbricata con proprie misure è difficile andare alla ricerca del più grande di noi, dell'assoluto, dell'inafferrabile. Per cui c'è una diversità proprio enorme, qualitativa, fra una religiosità che viaggi per proprio conto, senza intermediari, e una religiosità che invece viaggia con il riferimento continuo, obbligatorio, a Gesù come la propria.
Cioè, io per intermediari intendevo, può essere un pre, una persona, in questo caso noi abbiamo la Chiesa, siamo la Chiesa. Quindi...
Ma la Chiesa è discepola di Gesù. Il suo compito è di mediare, attualizzare, indicare, portare a lui. Non ha altri compiti. Il suo compito è questo. Quindi, a meno che succeda e si possa dimostrare che non sta facendo questo, ma sta sostituendosi al maestro, tranne questo caso, che bisogna, ripeto, dimostrare, non soltanto dire, perché si hanno delle rogne o qualche problema con la persona o con l'istituzione, non bastano le rogne per dire che l'istituzione o la persona sta sostituendosi al maestro, però tranne il caso che storicamente può succedere ed è successo, di questo genere, tranne casi di questo genere, ciò che è la Chiesa o ciò che è un ministro della comunità cristiana è la persona incaricata di tirar fuori dal magazzino, come dice l'Evangelista Matteo, il magazzino sarebbe la Scrittura, ciò che serve per la vita di fede, per la vita quotidiana. C'è questo bellissimo paragone del dispensiere, del maggiordomo, del amministratore, nel Vangelo di Matteo, il quale dice: chi è incaricato della Scrittura, regno dei cieli, cioè il cristianesimo, è colui che sa tirar fuori dal magazzino ciò che serve di volta in volta alla vita. Ma tirandolo fuori dal magazzino, non dal proprio, dalla propria tasca. Era questo, non so se era questo che volevi dire.
Sì, cioè, nel capito certe cose, magari in questo momento non consideravo la Bibbia, diciamo, no? Però vedi, io ho notato questo, io non è che la conosca molto, però la comprensione, prima che ultimamente così ne abbiamo parlato, cioè può succedere che un brano può dare tanti significati, che però magari per uno può essere spirituale, cioè simbolico, so come per esempio il popolo e Mosè che era la parte razionale, il popolo distinto, cioè è difficile, quindi probabilmente lo studio della Bibbia è giusto farlo proprio per non correre rischi, diciamo, di fare questi sbagli.
Non solo è giusto, è indispensabile, è necessario, perché non è lecito prendere la Bibbia come spunto e trampolino di lancio per propri voli. Io conosco gruppi che si chiamano biblici, che consistono in questo. si mettono insieme, prendono la Bibbia, leggono un pezzo e poi ognuno dice quello che si dice, gli dice o che sente. Questo non è un gruppo biblico. Questo è un gruppo di gente che prende la Bibbia come il trampolino di lancio per fare i tuffi. Da lì prende e va per la propria strada. Questo non è seguire la parola come bussola, mi dispiace, è un'altra cosa. Spiego. Lo studio non vuol dire fare gli specialisti, ci vogliono anche quelli per guidare gli altri, ma non possiamo essere tutti a livello di specialisti, cioè a livello di dirigenti di un movimento biblico, no? Per esempio. Però tutti abbiamo bisogno ed è necessario di avere l'informazione corretta, verificata, verificabile, necessaria per non mancare di rispetto a quello che è il supremo riferimento della nostra vita, la bussola, il maestro. Questo non è solo giusto, è indispensabile. E qualunque altra maniera di procedere nell'usare la Bibbia, che oggi purtroppo si è moltiplicato, è arbitrario. È arbitrario. Perché significa manipolare, usare ciò che invece va adorato, che non è usare.
Però non vuol dire che non si possa fare una attualizzazione anche personale.
Oh, l'attualizzazione personale sottostà a questa regola, perché attualizzare il testo biblico vuol dire prima averlo capito, allora dopo lo attualizzi quello e non un'altra cosa. Se invece non premetti questo passo, pensi di attualizzare il testo biblico, attualizzi te stesso, un po' diverso, ma è rischiosissimo e avviene quasi continuamente se non si hanno alcuni elementari strumenti di conoscenza, elementari che, ripeto, li chiamo elementari perché sono a disposizione di tutti, chi vuol fare la fatica di prenderli, chi non se ne lava le mani, chi non dice no, ma basta lo spirito, questo spirito non è lo spirito di Gesù.
Lo stesso discorso che di quanto ci siamo avviati, questo discorso del Vangelo, cioè di non prendere il Vangelo come racconto.
Una delle possibilità
di fare la ricerca di quello che era, di quello che è realmente.
Una delle possibilità di un approccio al testo biblico senza alcuni elementari strumenti è quello, per esempio, di considerarlo così, ma ce ne sono tantissimi di equivoci sul testo biblico. Usando la Bibbia si sono dette cose tra loro, sono fatte dire alla Bibbia, cose tra loro contrastanti e talora vergognose.
Scusate, prima di andare via, volevo dire che ci rivediamo martedì, nonostante che noi con lui ci vediamo fra 15 giorni, però martedì viene il Vescovo e vuole incontrare gli adulti. E allora almeno questi che veniamo qui il martedì.
A che ora?
Sempre alle 9.
Così dopo vi farà l'esame
la Bibbia.
Quello che dico, mi raccomando, non dite male, perché
Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
Arrivederci.
Questo capitolo di
data.
È data molta importanza alla figura di Giovanni Battista.
in un pezzo.
Sì, bene, a me questa figura qui mi è rimasta sempre un po' ostica, anche perché il carattere è un po'... Sì, tipo...
Io cosa ho sentito? Cosa ho sentito, Giorgio? Le mie orecchie, cosa ho sentito?
Insomma, io non ho capito bene, ecco, l'importanza fondamentale che viene data a sta cosa qui. Anche se, sì, insomma, è una persona notevole, è un gigante qui che appare, no? Ma piuttosto, insomma, non so... difficile da raggiungere anche, insomma, come insomma non era come Gesù, no? È il tipo che si avvicinava alla gente, che, se, questo rimaneva appunto, era severo, ecco, non so come dire.
È distaccato.
Ma la figura di Giovanni il Battezzatore nei nostri Vangeli è usata in vari modi, è usata, tra virgolette usata, cioè è presente, se dico usata tanto per intenderci, è presente con varie sfumature, che non sono solamente quella che è una, quella che hai notato tu, e cioè, se ho capito bene, hai notato questa cosa, la differenza fra la spiritualità di Gesù e la spiritualità del Battista. Queste differenze ci sono nei Vangeli, sono annotate anche, perché evidentemente uno dei motivi per cui la figura di Giovanni il Battezzatore è presente è per fare da contrappunto a Gesù, cioè per mostrare ciò che Gesù ha di proprio, di specifico, di diverso, di suo. Uno dei motivi è questo, ed è a questa sfumatura che si riferisce il discorso che facevi te, se ho capito bene, ma non è l'unica sfumatura. Ecco, altre sfumature sono invece quelle che hanno sottolineato l'uguaglianza invece che la diversità tra queste due figure, per cui Giovanni il Battezzatore è diventato l'apripista, si dice il precursore, termine tradizionale, ma vuol dire l'apripista, il battistrada di Gesù. Se si dice apripista battistrada vuol dire che c'è qualcosa di comune. Ecco, l'altra sfumatura principale è sottolineare precisamente quello che c'era di comune. Per esempio in questo brano qui, è riportato qui precisamente questa sfumatura, cioè che la sorte violenta dell'eliminazione violenta di Giovanni il Battezzatore è l'anticipo di quella di Gesù. Cioè lui è l'apripista. Qui viene riportato, per esempio, qui e altrove, questa dimensione. Ora, ci sono delle cose, delle sfumature della spiritualità di Giovanni il Battezzatore che non sono quelle di Gesù, e questo è uno, è il chiaroscuro per mettere in evidenza il proprio di Gesù. E l'altra faccia della medaglia è invece mettere in rilievo delle caratteristiche che Gesù ha condiviso e ha sviluppato e con cui egli è stato in continuità, come dire, insomma, che Gesù non è stato un una presenza che ha rotto completamente con ogni e qualunque patrimonio religioso ebraico precedente. Come dire, insomma, che se i cristiani vi hanno riconosciuto il Messia, che in termini ebraici significa il compimento, la foce, il punto d'arrivo di tutto un cammino precedente, ci hanno visto questo perché c'era. Ora, affermare questo di Gesù, che è in continuità con una serie di patrimoni religiosi precedenti, questo per i primi cristiani che erano degli ebrei era decisivo, è stata la cosa decisiva per convertirsi, perché non ci si poteva certo convertire a qualcosa che venisse sentito come la smentita e la rottura completa della propria coscienza di fede precedente, perché uno non può andare contro la propria coscienza. Questa non è la conversione, no? Ora, uno dei motivi per cui la figura di Giovanni è così presente è proprio per sottolineare delle continuità che documentano come quello che i cristiani hanno proclamato Messia non è che l'hanno proclamato loro così perché hanno voluto fare gli eretici rispetto alla precedente storia della salvezza, ma perché Gesù era effettivamente un riformatore, quindi aveva delle diversità e delle originalità importantissime, ma un riformatore della tradizione religiosa precedente, con cui è in comunione, in profondo rapporto, un rapporto creativo, ma un rapporto. Hai capito? È grossa, e non so se sono riuscito a fartela vedere, è dogmatica, è proprio di fondo. E per questo motivo Giovanni il Battezzatore sta nei nostri Vangeli come una specie di apripista di Gesù. Sotto sotto, al di là della storia, che effettivamente è un contemporaneo, che effettivamente presentava caratteristiche che anche Giuseppe Flavio, cioè lo storico ebreo di quei tempi, afferma che erano più o meno di questo genere, al di là dell'aspetto storico c'è di più, ma molto di più, è una questione di fondo, che è quella appunto di sottolineare la continuità di Gesù con le matrici religiose grandissime, antichissime, profondissime del suo popolo.
Cioè lui rappresentava in pratica tutta la tradizione antica a questo proposito.
Giovanni è uno di questi, uno dei frutti tipici della spiritualità ebraica contemporanea a Gesù. C'erano altri movimenti, non solo il suo. Però, mentre di altri movimenti, per esempio, non si è fatto questo abbinamento, se lo si è fatto del suo, significa che lì c'erano delle continuità, chiaramente. Ora, siccome Giovanni il Battezzatore, nessuno mai negherà che sia un autentico rappresentante della tradizione religiosa ebraica, nessuno lo nega, ecco, questo era considerato dai primi cristiani una specie di ponte storico dimostrato che Gesù non era quello che poi successivamente, quando si fece il divorzio tra ebraismo e cristianesimo, lo si voleva far essere, e cioè uno andato fuori strada. Qui la figura di Giovanni ha svolto un ruolo determinante nella tradizione e nella predicazione cristiana primitiva per questi motivi, anche se la tradizione cristiana primitiva ha riferito con altrettanta puntualità anche le differenze, addirittura le tensioni fra Giovanni il Battezzatore e Gesù, perché troviamo ad esempio soprattutto nel Vangelo di Matteo affermato, no, che Giovanni il Battezzatore è sconcertato del modo come Gesù si muove e manda un'ambasceria di discepoli a dirgli: ma sei te quello che io pensavo, ho detto che doveva venire, dobbiamo aspettare un attimo. Cioè, ho letto bene o ho letto male? Perché e nella risposta di Gesù c'è anche lì una battuta polemica nel Vangelo di Matteo, perché la risposta di Gesù a quell'ambasceria si conclude così. Dunque inizia così: andate a dire a Giovanni quello che vedete e udite. E poi si fa l'elenco di quello che Gesù fa, più che di quello che Gesù dice. E sono le guarigioni, quelle cose lì, no? E poi l'ambasceria si conclude con questa sigla: e beato chi non si scandalizza di me. Fa parte dell'ambasceria, quindi è mandato a dire a Giovanni, secondo, cioè tu non devi fare da metro a me, se tu aspettavi qualcuno che viene da Dio, allora non fargli da metro, perché sennò lo viene da te, non da Dio. Storicamente non lo sappiamo di preciso, ma ragionandoci sopra dovrebbe essere successivo, cioè quella frase lì del lagaccio dei calzari dovrebbe essere precedente alla comparsa di Gesù e tradurre la tipica predicazione di Giovanni. Poi la comparsa di Gesù con connotati che probabilmente non corrispondevano a quelli che erano la spiritualità di Giovanni, alcune cose infatti divergevano, e da allora si comprende che quest'uomo sia rimasto sconcertato e abbia mandato un'ambasceria di questo genere, e che Gesù gli abbia mandato a dire una cosa di questo genere. E questi particolari dicono che dei pubblicani e dei peccatori, ma insomma, che gioco giochiamo? Che è poi quello che succede adesso, pari pari, non mi sembri così strano, perché di fronte a qualunque cosa che esce dalla nostra gabbia, o lo ingabbiamo perché rientra, se non rientra, fuori, oppure l'altra alternativa è la conversione, cioè il cambio della gabbia. È uguale, è la stessa storia, non è per quei tempi, è per tutti i tempi, sono rimasto scritto qui così, per questo motivo.
L'ultima cosa riguardo alle, come si chiama, sempre di, nessuno dei nati di donna, no? È più grande, no, com'è?
Nessuno dei nati di donna che sono più grande di Giovanni Battista.
Ma è più piccolo, no? Del
Regno dei Cieli, è più grande di lui, è più grande di lui. Traduce sempre questo rapporto espresso da Giovanni il Battezzatore come il legaccio dei santi, cioè come lo schiavo che si china a fare il lavoro più da schiavi che c'era allora, che era quello della lavanda dei piedi. È lo stesso rapporto di diversità, espresso questa volta non tra Giovanni il Battezzatore e Gesù, ma tra Giovanni il Battezzatore e i discepoli, o meglio tra i discepoli dell'uno e i discepoli dell'altro, perché tra l'altro tra i due movimenti, sempre secondo i Vangeli, deve esserci stata tensione per alcuni decenni, non solo tra Gesù e Giovanni, ma tra i discepoli e i discepoli, dopo la loro scomparsa, proprio per le affinità e le dissomiglianze.
Buonanotte.
Volevo
fare una domanda circa questi numeri che compaiono nel capitolo ottavo, il lirito dei farisei di Erode, no? Compaiono questi numeri 12, 7 pani, sì, per i 4.000 eccetera, se hanno un significato.
Ma immediatamente si riferiscono alle due moltiplicazioni, ai numeri delle due moltiplicazioni precedenti. Perché ci siano questi due numeri nelle due moltiplicazioni dei pani, non lo si capisce dal racconto, non ci sono spiegazioni visibili. Si potrebbe quindi pensare che niente, si riferiscono al fatto avvenuto e alle dimensioni quantitative che aveva il fatto avvenuto, che quindi ci sono stati due avvenimenti di questo genere, uno con una dimensione e uno con un'altra. Questa è una possibilità di spiegazione, però non è né l'unica
nella migliore si tratta di un'ipotesi, perché appunto direttamente dal testo non abbiamo informazioni, no? Ecco, l'altra possibilità di spiegazione sarebbe che invece di due episodi ce n'è stato uno solo, che è stato raccontato da due gruppi cristiani, da due tradizioni, da due filoni della predicazione cristiana primitiva diversi, lo stesso episodio. I quali due filoni di predicazione cristiana primitiva l'hanno presentato tutte e due, questo racconto, non solamente come un evento per la folla, per l'epoca di Gesù, ma come un passo di catechesi, di educazione, di Vangelo per le comunità cristiane. Una delle due correnti predicazionali allora avrebbe fatto leggere in filigrana il racconto della moltiplicazione dei pani come qualcosa di attuale per la propria comunità cristiana, per i discepoli, dove uno degli elementi per aiutare a fare questa lettura sarebbe stato il numero 12, cioè le 12 ceste di pezzi avanzati corrisponderebbe al numero dei 12 e equivarrebbe quindi a dire che la moltiplicazione, il pane, insomma, il fatto di cui si parla è ciò di cui i 12 sono gli amministratori, i camerieri, e cioè la predicazione del Vangelo. Il nutrimento sarebbe il Vangelo, i pezzi avanzati sarebbero precisamente la responsabilità di una comunità destinataria dell'annuncio di non tenerlo per sé, ma di sfamare anche altri, e l'immagine concreta di questo sarebbe 12 ceste, come 12 furono i destinatari, cioè i ministri della prima versione, del primo avvenimento, che nel suo continuare o dovere continuare a ripetersi nella comunità cristiana, non solo per i 12 ma anche per gli altri, suggerirebbe appunto questa lettura attualizzante della moltiplicazione dei pani come qualcosa che è nelle mani nostre, che continua se noi lo facciamo continuare, che c'è ancora da mangiare per altri se noi gliene portiamo, che insomma sarebbe un pasto spirituale che equivarrebbe precisamente alla comunità cristiana come la casa di quel non di solo pane vive l'uomo di cui parla la Bibbia. Uno dei particolari per suggerire questa lettura sarebbe la corrispondenza fra le ceste e delle persone. Una lettura analoga sarebbe stata fatta da un'altra corrente di predicazione cristiana primitiva, che invece era gestita o condotta o guidata non dai 12 ma dai 7. Ora, noi abbiamo notizia di una predicazione cristiana primitiva gestita da un circolo di 7 persone, ce l'abbiamo dagli Atti degli Apostoli, una notizia così. Sono i 7 evangelizzatori della comunità cristiana di origine straniera di Gerusalemme che, secondo il libro degli Atti, vengono eletti dai 12 per essere i responsabili dell'evangelizzazione dei ellenisti, vengono chiamati, cioè degli ebrei convertiti al cristianesimo provenienti dall'estero, quindi di una, diciamo così, di un certo taglio culturale molto più vivace, insomma, che non andava, che non collimava sempre molto bene con quello degli ebrei convertiti al cristianesimo provenienti dalla Palestina, da Gerusalemme. Allora si ipotizza l'altra ipotesi, appunto parallela a quella che abbiamo detto adesso per la prima, anche per la seconda moltiplicazione, si ipotizza che sarebbe lo stesso episodio raccontato, predicato, usato in una cerchia predicazionale che era quella dei sette, per cui in quel secondo racconto i pezzi avanzati sono raccolti in sette ceste con lo stesso più o meno meccanismo interpretativo attualizzatore che nell'altro racconto aveva fatto il numero 12, quando aveva fatto con il numero 12. Sono due ipotesi, non più di ipotesi purtroppo, perché non abbiamo dati per dire se è così o se è cos'ha, però insomma si tratta di un particolare interessante, secondario, ma interessante a prescindere dalla soluzione che non la possiamo dare. Quello che al di là delle ipotesi rimane è molto interessante, molto valido, è che le comunità cristiane hanno conservato queste cose non come episodi o aneddoti o fioretti della vita di Gesù, ma come schemi e specchi della vita cristiana, cioè cose attualizzate nell'attualità. Questo è estremamente interessante, al di là delle ipotesi, no? Del dire così o è stato cos'ha. Quello che invece è interessante è che in ogni caso questi passi sono stati raccolti, conservati e trasmessi non come dei ricordi semplicemente o dei fioretti o delle episodi della vita, diciamo noi, di Gesù, ma invece come pezzi di predicazione del Vangelo e di una caratteristica fondamentale del Vangelo, che è quella di essere come Gesù e dietro a Gesù portatori di sostanzioso nutrimento per l'umanità. Il primo racconto la descrive come pecore senza pastore. Il pastore viene da pasto, non dimenticate. Il pastore viene da pasto, cioè colui che dà il pasto. E non a caso questa frase si trova nel racconto della moltiplicazione dei pani. La cosa chiaramente è ispirata dalla Bibbia. Il Signore è il mio pastore, non mi manca niente, ho da mangiare, da bere, pascoli, verde fresche. Quel salmo famoso aveva già preparato la strada per l'attualizzazione, in questa maniera, del racconto della moltiplicazione dei pani. Che lui è il nostro pastore e che incarica i suoi discepoli di continuare a preparare la mensa. Per me tu prepari una mensa davanti ai miei nemici, dice quel salmo bellissimo. E quello ha fatto probabilmente da traccia per l'attualizzazione, cioè per una versione di questi racconti di tipo non soltanto storicistico, no? Episodio antico dell'epoca di, ma di attualizzazione permanente. Questo è il lato interessante della cosa, che veramente ci interessa, è interessante perché ci interessa, che cosa voglio dire.
A me mi pareva questa sera, per la prima volta mi pare, di poter dire questo, che è venuto fuori parecchie volte quell'espressione che dicevi prima, no? Capsulare nei propri schemi, capito? Nelle proprie mentalità, e quindi uno non ci ce la capezza. Oppure adesso ultimamente dice a Giovanni, dice, ricordati, no, è beato chi non si esconderebbe di me, il metro non sei tu, no, no. E mi pare che questo sia una cosa molto, devo dire, molto tollente per noi, a fin dei conti, perché il giudizio, del solito, insomma, ci dobbiamo cogliere come il giudizio non è da noi, ma fin dall'altro. In questo senso qui dicevo che questa sera questa cosa è emersa molto, molto più forte che non le altre volte, mi pare, sì. Molto più chiara.
Sì, beh, perché veniva un po' più a tiro e quindi ci siamo fermati un po' di più.
Sì, ma in un certo modo, voglio dire, giudica molto anche tutto il nostro rapporto con la fede, con la Chiesa, con, anche con gli altri, voglio dire, a fin dei conti, perché sì. In realtà è fonte di rapporti, non si creano rapporti, nemmeno se io parto in
casa. Sì, cioè un rapporto di amore, qualunque rapporto di amore, sia quello con Dio, con la sua parola, conservata, incarnata, trasmessa in una capsula che si chiama la scrittura, no? In un dischetto, in un backup che si chiama la scrittura, e sia il rapporto con le persone, ogni rapporto d'amore suppone il dialogo, cioè l'interpretazione, come si dice per la Bibbia, cioè il non mettere l'altro nella tua gabbia, ma mettervi tu nei panni suoi. Cioè il sintonizzare, si dice in altra maniera, no? Mettersi sulla stessa lunghezza d'onda, allora capisci. E questo vale per qualunque rapporto d'amore, quindi anche per le persone, ma perché il nocciolo della questione è il rapporto d'amore. Perché ciò che Gesù denuncia nella controversia che avevamo accennato prima, per esempio nel rapporto con Dio, è un rapporto non di amore, rapporto giuridico, formale, cioè di contratto, di, come devo dire, di tipo insomma commerciale, di tipo umano, di tipo interessato, egocentrico, non di tipo religioso, perché secondo Gesù il rapporto di tipo religioso è un rapporto d'amore. E perciò non può essere ridotto a un adempimento fiscale. Hai detto bene, no, che è così anche con le persone, l'accennavo anche io prima, perché nell'uno e nell'altro caso è in ballo un rapporto d'amore.
No, perché lì è il rischio molto più grosso, voglio dire. Va bene, io una persona non la capirò.
No.
Può darsi che se io sono consapevole mi ringrazierà, però ma qui si tratta di non capire proprio il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione significa di non capire Cristo, di non capire la mia salvezza, di non capire nemmeno me stesso, in questo senso qui.
Ma anche nell'altro caso è in gioco la tua salvezza, perché se tu non sei capace di capire l'altro è in gioco la tua salvezza, lo stesso. Senza contare che nell'altro il Signore si è messo come... Cioè, allora, l'ha fatto lui l'equivalenza, hai capito?
Diciamo al rovescio, perché io posso capire l'altro, che diventa al momento la mia salvezza, se non capisco quello che è precedente, capisci?
È legato, sì, è legato perché è lo stesso tipo di rapporto. Ed è importantissimo vederlo, perché significa che davvero... Il mistero dell'incarnazione, come lo chiamiamo noi, è la chiave di lettura specifica, tipica del cristianesimo, perché apre tutti e due i versanti, sia quello del rapporto con Dio che quello del rapporto col prossimo, con la stessa chiave. E cioè, tanto è vero che Dio si è fatto uomo, che è tanto vero che è soltanto per quella via lì che noi diventiamo credenti e seguaci, sempre la via dell'incarnazione, che appunto nei confronti del testo biblico è quella dell'interpretazione, nei confronti del fratello è quella del mettersi nei suoi panni, ma è sempre quello, è quello che Dio ha fatto con noi.
A me pare che noi siamo così impastati proprio di strutture in tutti i sensi, in tutti i campi, che facciamo veramente facciamo una grossa fatica, cioè a uscirne fuori, anche a volte mettendoci la buona volontà, cioè perché è proprio la nostra cultura, cioè tutta la vita che è impastata di strutture, cioè mi sembra di capire continuamente. Però, ecco, allora, cioè, vuol dire, per molte cose forse possiamo essere anche momentaneamente giustificati, cioè, o comunque perdonati, cioè non essere in malafede, in quanto facciamo fatica. Ecco, la colpa subentra, mi pare, nel momento in cui rifiutiamo, cioè, il confronto, cioè rifiutiamo di uscire da noi stessi perché ci fa comodo, cioè immediatamente non mettere in discussione noi stessi. Cioè, tutto sommato, insomma, ci può far più comodo restare dentro quella piccola certezza che ci siamo costruiti che non metterla in discussione, perché ci comporta una grossa fatica.
Ma infatti la conversione, che significa mettere in discussione se stessi, è per questo che è un macello portante del messaggio di Dio.
Ecco, però dico che la struttura proprio di cui siamo impastati, per impastati dico proprio che siamo fatti, perché è quasi indipendente da noi, cioè l'abbiamo assorbito, insomma, ma questa cosa, no? Molte cose, tutta una serie di situazioni, che non è facile, è estremamente difficile.
Scusi,
a me sembra, non lo so.
Posso chiarire una cosa, Antonietta? Perché questo discorso ritorna un po' da quello che si era detto anche l'altra sera a proposito di questa apertura, eccetera. Mi pare che adesso si era detto che il punto di partenza non è il rapporto mio con l'altro, perché il rapporto mio con l'altro, se non presuppone il rapporto mio con qualcosa di più, mi resta... Beh, io adesso lo dico così, può essere anche che il rapporto con Dio avviene anche attraverso il rapporto con l'altro, adesso io non voglio mettere limiti alla provvidenza, però in un certo modo è fondato, il rapporto mio con l'altro è fondato nel rapporto mio con Cristo. Ora, tanto più io approfondirò il rapporto mio con Cristo, tanto più approfondirò il rapporto con l'altro, non è rovescio, tanto più io mi apro all'altro, tanto più io mi...
No, di questo non sono assolutamente convinta, mi dispiace, ma...
Perché non può essere il rovescio?
Per me questo proprio è il contrario di quello che lei sta dicendo, cioè come lo sento io, ma anche se io adesso non volevo dire questo, cioè io ho voluto dire che...
Dicevi così, non ho capito.
Io volevo dire che non è immediatamente il fatto che io mi apra, sento tutte le campane, che io... approfondisco questo mio rapporto con Cristo, oppure io approfondisco ciò a cui tengo.
Ah, nel senso che sono due cose diverse.
Ma io non intendo,
no,
riesco a tutte le campane.
Io voglio dire, tanto più io mi metto di fronte a Cristo, tanto più capisco il fratello.
Sì, però può essere vero anche, tanto più io mi esproprio di me e tanto più sono disponibile, è reso capace di comprendere il messaggio di Gesù che è imperniato proprio sull'uscita da sé e sulla conversione. Dopo non è detto che avvenga l'incontro, come del resto non è detto che avvenga a priori, no? Il nostro incontro con il Signore risorto nella misura in cui tanto più, no? Noi lo cerchiamo e tanto più e l'incontro avviene e dipende, non è automatico. Certo, se avviene, Gesù manda sempre in missione, non chiude mai l'essere umano.
Santo, il santo, tanto più San Giovanni Bosco, tanto più lui ha approfondito il suo incontro, la sua realtà, eccetera, ha capito tutta la realtà del mondo che gli stava intorno. In questo senso qui lo voglio dire, capito? Cioè,
che è una via. Che mi sembra la via.
Buonasera, buonanotte.
Che mi sembra la via maestra, almeno per il credente o colui che dice di essere discepolo di Gesù, mi sembra la via maestra. Però ecco, direi che siccome c'è di mezzo quella faccenda del mistero dell'incarnazione, no? Che ha legato talmente insieme le due cose che sono inscindibili, allora direi che si entri dalla porta nord o che si entri dalla porta sud.
Sì, questo capito.
Si può andare nello stesso...
Siccome noi però si parlava più che altro di sentire le varie campane, no? Per dire io, allora per essere aperto io devo andare a sentire uno che parla perché tu non ci vai. E devo andare a sentire...
No, ma io adesso veramente non intendevo dire questo, cioè perlomeno non dentro questo spirito. Cioè io ho detto che per conquistare quello spirito d'amore di cui prima diceva lei, occorrerebbe liberarsi di tante strutture di cui siamo impastati, per cui io sto facendo una grossa fatica, cioè perché si tratta di scrollarsi da addosso tante cose che per 40 anni ho ritenuto vere, ho ritenuto certe, e che invece mi pare in molti casi di dover mettere in discussione. E questo non è un'operazione semplice, perché comporta di rivedere tutto il proprio stile di vita, cioè di rivedere tutte le proprie, tutte quelle cose che uno aveva dato per certe, dentro le quali tutto sommato uno ci si poteva trovare anche bene, o relativamente bene, o comunque diciamo in una situazione sopportabile. Ecco, che... E questo mi pare che la difficoltà che uno può provare è legittima, cioè in quanto non sempre è imputabile a noi, cioè questa situazione in cui ci troviamo, in cui una persona si può trovare. Quello che invece mi pare che possa essere imputabile a noi stessi è la resistenza che facciamo nel mettere in discussione quelle cose che sono delle certezze, cioè che ritenevamo delle certezze.
Sì, ma questo non è solo sport.
No?
Non è che uno la mattina salta,
ma cosa c'entra lo sport?
Uno, allora, certezze, con queste certezze vengono scosse da qualcosa, non è che uno
esatto,
vede al vaglio.
È naturale, se vengono scosse, altrimenti non ti rendi nemmeno conto che è il caso di mettere in discussione se non vengono esatto, scosse, sì. Non ti pone neanche il problema.
Certo.
Infatti è così. Quindi è diverso il discorso, cioè questo adesso io non è diverso il discorso di andare a sentire le campane, cioè sono due cose diverse. Comunque, voglio dire, al limite può anche non escluderla. E il fatto, ad esempio, che secondo me, ecco, questa è una cosa che mi sembra di avere capito di recente, che è molto più facile o comunque più probabile incontrare il Signore tramite i fratelli che non tramite o solo tramite la preghiera. Perché è molto più è molto più difficile incontrare il fratello, significa, se sto capendo qualcosa, appunto, uscire da me per incontrare l'altro, perché altrimenti se non esco da me non lo posso incontrare. Quindi è una difficoltà, cioè voglio dire, è un cammino molto...
La chiave di lettura
può diventare
che
anche...
prima del mistero dell'incarnazione è sempre quella giusta, è quella principale, maestra, che tiene insieme, mi pare, tutte e due queste vie di accesso al mistero, alla grandezza dell'annuncio del Signore venuto tra noi. Tutte e due sono vie di accesso. Quello che c'è di diverso dall'una all'altra, è vero, è che mentre il rapporto con Dio può essere manipolato senza impunemente, cioè senza avere degli schiaffoni, dei rimproveri, il rapporto con il prossimo non può essere manipolato impunemente, perché ne becchi le conseguenze subito. E allora quello ti mette più facilmente in crisi. C'è questa diversità, ed appunto per questa diversità bisogna che ci sia questo continuo collegamento fra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, come dice appunto la Bibbia, che è inutile dire che si ama Dio se non c'è la verifica dell'amore del prossimo, perché non è vero. Questo andi rivieni, che poi è nient'altro che la pratica del mistero dell'incarnazione. E queste due cose, questa doppia fedeltà, non è parallela, è intrecciata. Cioè, parallela vuol dire che le due cose procedono indipendentemente, no? Invece intrecciata vuol dire che tra l'una e l'altra c'è un continuo collegamento, e se non si passa continuamente dall'una all'altro si finisce nel parallelo. E quello che c'è di vantaggio enorme nel rapporto con l'altro concreto, soprattutto con il diverso, cioè con colui che ti mette in difficoltà, che non ti dice come sei bravo, come sei buono, che non ti dice, ma che ti metti in crisi, che ti fa uscire, che è diverso, quindi non entra nella tua gabbia, e quindi non lo ingabbi, e se lo ingabbi non ci sta. Il vantaggio che ha questo è precisamente che ti costringe a misurarti con la conversione. Mentre la preghiera o il rapporto diretto con Dio non ha questo vantaggio, perché lo può avere, ben inteso, dipende cosa si intende per preghiera, sia ben chiaro. Però è vero che Dio non ti schiaffeggia se tu non lo rispetti. Questo di rischio nella religiosità fine a se stessa o chiusa in se stessa senza il rapporto continuo con il prossimo, no? Perché altrimenti Dio si può fare a nostra immagine e somiglianza, Dio lo si può manipolare senza che ti dia uno schiaffone, la Bibbia lo stesso la si può manipolare senza che ti dia uno schiaffone, qui è già più difficile perché può arrivare un altro a dirti ma chi te l'ha detto, ben venga per fortuna che ci sia. Ripeto, altrimenti si manipola anche la Bibbia, però il rapporto personale con Dio, se, soprattutto se senza mediazioni, come si accennava prima, è pericolosissimo perché non ti dice dove vai. Puoi benissimo non convertirti e non andare in crisi mai. Mentre questo è più difficile che succeda nel rapporto con gli altri, quando per altri si intende, la parola altro vuol dire diverso, no? Ecco, se per altro si intende una diversità molto grossa, più è grossa la diversità e più ti mette in crisi. Quindi ti dice, o la elimini, come avviene spesso, così si rimane tranquilli nel proprio nido e quindi non ti dà più fastidio, oppure se ci confronti ti dà fastidio e quindi ti fa dire ma allora, ma come, ma perché, ma allora io, ma cioè ti mette in movimento.
Cioè non a caso c'è di mezzo la Chiesa come rapporto concreto con l'altro, cioè come rapporto vivace.
Sì, ma non solo la Chiesa, anche il mondo.
La Chiesa intesa anche comunità.
Anche il mondo, sì, l'altro in tutti i sensi, sia nel senso di Chiesa.
Anche in questo
Chiesa,
senso qui io dico, anche nel senso di rapporto diretto con Dio, no?
Sì, cioè del mistero dell'incarnazione fa parte la Chiesa.
In questo senso, no? Cioè che in qualche
ma
modo
fa parte
del rapporto
individuale con Dio. Individuale con Dio.
Posso da ogni tipo di contesto, insomma, mi posso prendere, cioè lo posso
un rapporto,
portare, però
un rapporto individuale, senza
cioè,
dubbio.
Dio ha dato la Chiesa come mezzo di la Bibbia,
come una.
La sua parola l'affidata alla Chiesa, non è che ha detto allora adesso ciascuno di voi può fare l'eremita e incontrare.
No, si può fare anche l'eremita, ma sempre con la mediazione. Con la mediazione della parola, con la mediazione della Chiesa, per carità, sempre con la mediazione, perché non si è seguaci del mistero dell'incarnazione, se non mediante la mediazione. Però ecco, non è solo la Chiesa questo mistero dell'altro, questo mistero dell'altro è la Chiesa, ma anche il mondo. L'altro, è, per esempio, il povero, per esempio il lontano, per esempio, il diverso nel senso del non credente, insomma, il diverso in tutti i sensi, perché l'altro ti...
La misura in cui uno si allarga il cuore, è capace di accorgersi dell'altro in tutto.
Cioè, e viceversa, rovesciamo la medaglia dall'altra parte, più tu ti scontri con l'altro, cioè ti confronti e non lo...
Madre Teresa di Calcutta.
Ti confronti perché ti ci metti lì a scontrarti con tutti i problemi che ha, e più questo ti rimanda a dire, ma allora che senso è, come stanno? Cioè, allora è un andirivieni tra il Dio e l'uomo che è il mistero dell'incarnazione.
Sì.
E questa è la chiave del cristianesimo, la chiave di volta di tutto, alla fine si riduce tutto qui. Può diventare la spiegazione di tutto e il riferimento supremo.
È tanto vero che più tanto più uno si rinchiude in se stesso, tanto meno si è provocati dalla realtà.
Sì. Nello stesso rapporto con Dio.
Niente, cioè secondo me nella misura in cui uno ha questa disponibilità, dopo la capacità, allora, voglio dire, no, la crescita, c'è il limite, c'è di mezzo, no? Però nella misura in cui uno si accorge, quindi c'è una disponibilità ha la disponibilità, insomma, del cuore a muoversi in questo modo, il resto si fa per passi consecutivi.
Sì.
Soprattutto che non ci sia una pregiudiziale, cioè.
La pregiudiziale che taglia le gambe. Ma non diventa un po', se nella misura in cui diventa un'esigenza sincera, come esigenza, quindi non quello che io riesco a fare, perché allora lì scappa fuori il limite, no? Nella misura in cui ho questa esigenza di vivere non per me ma aperto a lui, e questo lui è incontrabile, i passi vengono di conseguenza. Cioè, la pregiudiziale non ci può essere, perché se è una struttura della testa, allora ci può essere la pregiudiziale, ma se fondamentalmente libero, tre volte che mi sono accorta che il Padre Eterno mi ha fatto fare dei passi, normalmente prima di tutto non li ho determinati io, non li ho determinati nel senso che non li ho scelti anche come
infatti,
ecco, cioè come cose concrete ci sei trovata dentro.
Cioè sei stata aiutata, sei stata educata, sei stata chiamata, sei stata. Dopo hai risposto, ma comunque sei stata stimolata da dei fatti, da degli eventi, da delle persone, da una mediazione, no, del Dio della storia, del Dio che si è fatto uomo.
Chiaramente. E poi ti porta a maturare dentro una coscienza che via via è diversa da
cioè io per pregiudiziare lo intendo la difficoltà di accettare l'altro proprio in quanto mi metto in discussione. Cioè proprio in quel senso lì, non di pregiudiziare nel senso che io parto con il mio coso, che comunque tanto ho ragione io, quindi non possono che avere torto gli altri. Cioè, però siccome è inevitabile e quotidiano, cioè il fatto che uno si scontri o si incontri o si imbatta, cioè con posizioni diverse dalle nostre, per pregiudiziale intendo la resistenza che si oppone nel momento in cui incontrare l'altro, cioè mettermi nelle condizioni di capirlo ed accettarlo, comporta di rinunciare di uscire da me, cioè praticamente incontro solo me, insomma, se non è. E questo dico, che fare questa operazione mi pare che sia estremamente difficile, perché difficoltoso, cioè faticoso. Non difficile perché è impossibile, sì. Perché siamo passati di una serie di storture, e per storture non intendo dire, forse come inteso Don Augusto, in quel senso lì, cioè di storture proprio che ci hanno costituito. Io non lo so perché in questo periodo mi pare di capire sta roba qui. Cioè cose che in tutti i settori della vita, a partire dalla politica, a partire dalle scelte sociali, a partire da rapporti familiari, a partire da tantissime cose che non so fino a che punto, insomma, per colpa mia, per colpa nostra, parlo adesso per me, no? Non so fino a che punto per colpa mia, io ho ritenuto fino a un certo momento giuste, indiscutibili, inevitabili che fossero così. E mi sto accorgendo che alla più fine non hanno questo fondamento di verità così indiscutibile come io avevo ritenuto, e questo mi crea non poco casotto, sì, nel rimettere a posto le cose, cioè comporta un ricominciare da capo.
Sì, sì,
questo ricominciare da capo è una maniera molto efficace di rendere la conversione senso biblico, che viene chiamata anche con questa parola, oltre che con altre, cioè ricominciare da capo. Il Vangelo di Giovanni la si chiama rinascere, che vuol dire appunto ricominciare da capo. Ma è per questo che è così centrale nella Bibbia il discorso della conversione, perché implica questa cosa qua, cioè implica questo essere, aver fatto una scoperta che ti ha messo in crisi, una certezza precedente, dalla quale sei chiamata ad uscire verso un nuovo orizzonte. E tutto questo processo è un appello di Dio, è una chiamata, cioè è caratteristico della chiamata di Dio farci fare di queste robe qua. Mentre è caratteristico del non aprirsi alla chiamata, di rinchiudersi su di sé, no? Di mantenere le proprie posizioni, di essere,
difensivi, aggressivi o indifferenti, è una forma di difesa di sé, cioè il polo opposto della conversione, perché dove c'è l'indifferenza non è possibile assolutamente che attecchisca nessuna conversione. Il grande pericolo infatti è proprio quello dell'indifferenza. Sì, l'autosufficienza può essere un'altra faccia di questo mistero, questa terribile faccenda dell'indifferenza. Se io sono autosufficiente, o mi muovo da autosufficiente, tutto quello che succede attorno a me, fosse pure l'incarnazione, mi è indifferente. Viceversa, se io sono indifferente, di fronte a tutto quello che succede attorno a me, io sono chiuso nell'autosufficienza, cioè non sono aperto all'altro e quindi sono autocentrato.
A volte diventa una forma di difesa.
Sì, dalla difesa. Sì, sì, è una difesa.
Anche
per i cristiani. Sì, è una difesa.
Ce ne capita.
È una forma di difesa.
Gli altri morti normalmente sono indifferenti. Quindi per sé tipo nella ribellione, nella dialettica insomma che ho con la realtà e quindi anche con il padre eterno, diciamo, c'è una, con quel punto lì c'è una ricerca, insomma una ricerca e dei piccoli passi che poi alla fine fai. Cioè, l'indifferenza è una forma di difesa,
di adagiamento, di riposo.
Nemmeno, è una forma di... perché nell'altro caso è una posizione scomoda.
Vabbè, appunto, no? Forse ti dico di riposo,
di
rilassare, cioè
un rilassamento.
Sì, di tenere le posizioni che sono più
sì,
comode.
Sì, quando stavo vedendo la guerra, io dicevo, come è che sto intorno qui?
Lei ieri sera, appena sono tornato, ho sentito la notizia della citazione dell'E, stavo un po' sentito, uno nel tanto stavo in attesa, fino alle 1 e poi...
Adesso ragazzi, perché al mattino tocca, mi c'è tanto. A te domani mattina sei libera, chi è libera?
No, Giorgio è libero.
Il signore è libero. Vado a voi, che ce l'ha messo lì?
Non lo puoi dire.
Mercoledì,
bisogna che la dica domani sera.
Però oggi ha avuto 6 ore.
No,
non si riesce mai.
L'ho incontrato stamattina 2 volte, Giorgio. Prima quando andavo su dal dentista, lui era davanti a me.
Io ti ho salutato, tu non mi hai salutato però.
Io non ti ho visto salutare.
Ti ho fatto così, ti ho fatto.
Lei quando guida... Non...
No,
io ero davanti alle radici.
No, la valigia mi ha detto, ma chi è Giorgio quello? Ho guardato, sa che è Giorgio. No, non ti ho visto salutare.
Voi siete accorti che più insisto dalla chiesa e meno gente viene?
Dove?
Qui?
No,
perché? Perché? Sempre gli stessi vengono, non è che vengono gente lì. Più o meno sempre gli stessi sono, no?
C'è della gente un po' che sta, adesso ho detto qui tra noi, insomma, però d'altra parte... Che sta da non venire, sì.
No, perché vedi, la tua difesa è anche qui un'altra difesa, più tu insisti, quasi come...
Perché se non qualcuno arriva adesso, perché tanto mi dico, non si capisce, sì, capito, lei, è il valore.
La questione dei cosi, di quelli che fanno la cresima e la comunione, quello deve dirlo in maniera più violenta.
Ma quando è che l'ha detto che non l'ha sentito?
No, ma si l'ha detto.